Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. E buongiorno a tutte, a tutti e tutto da Transfeminonda su radiosonar.net e anche su Gemini Network. Vi salutiamo dopo una settimana intensa qui a Roma che ha visto partire i Pride dal basso. C'è stata una meravigliosa manifestazione l'altro giorno, il 1° giugno, e numerosi incontri sono già partiti appunto con il Pride di San Lorenzo. Ieri uno spettacolo sull'euforia non binaria al laboratorio sociale 100 Celle, una settimana veramente intensa, e la puntata di oggi si intitola Grida e voci da corpi e territori, un titolo impegnativo che appunto ci rimanda a quelli che saranno i contenuti di questo dialogo che abbiamo questa mattina. Infatti ci ascolterete dialogare con tre realtà diverse ma che sono unite dalla denuncia della colonizzazione dei territori, della distruzione degli ecosistemi, della sofferenza dei corpi che ci vivono, ma anche della resistenza a tutto questo che i corpi tutti, inclusa la terra, continuano a fare per contrastare la responsabilità di chi ha fatto appunto dei corpi e della terra una ragione di profitti. Questa puntata è stata proposta da Romina Tassinari. Romina è un'artista italo-argentina, attivista che vive in Italia, e Patrizia Ciummelli del collettivo Yabasta Marche, che fanno parte della redazione di Transfeminonda. Ascolteremo voci da altri territori e quindi con noi c'è anche Rita Perticaroli, che ringraziamo per essere qui oggi, che ci tradurrà queste voci, queste grida da altri territori. Grazie per essere qui, e con noi come sempre Erika alla console, che ringraziamo per il suo apporto e per consentirci appunto di andare in onda. E la prima persona con cui dialoghiamo, a cui vogliamo dare la parola, è proprio Lupita Vasquez. Lupita è messicana, fa parte del collettivo SMIN5. E, tra l'altro, un collettivo che, come ci ha raccontato, è nato dalla gira zapatista che c'è stata proprio qui in Europa. Si trova in questo momento in Italia insieme a Lorena e a Maurizio con un progetto che si chiama Utopia Minacciate, che comprende una mostra fotografica sulla rivoluzione di Rojava e la presentazione di un libro di cui leggo il titolo soltanto in italiano, poi Lupita magari ce lo leggerà perché non riesco assolutamente a pronunciarlo e in altro modo, visto che non conosco questa lingua, me ne spiace, e il titolo del libro è Guardiani della Notte, che contiene appunto immagini delle comunità zapatiste del Chiapas. Questa visita in Europa, quindi non solo in Italia, fa parte di questo programma che si chiama Montagne che fissano, sulle rivoluzioni in Chiapas e Rojava, all'interno di un progetto molto più ampio che si chiama La rivoluzione delle montagne. Ma passerei subito la parola a Lupita per raccontarci appunto questa gira, questo progetto. Ciao Lupita, grazie di essere qui con noi. Puoi attivare il microfono e a te la parola. Grazie.
Ay, muchas gracias, buongiorno, y muchas gracias por la invitación. Quería hacer una corrección, que es la compañera Lupita Vázquez, es una compañera de las abejas de Acteal, que también es vocera del CNI, del Consejo Nacional Indígena, y ella pues es sobreviviente de la matanza de Acteal de 1997, y bueno, yo también, ella es mi tocaya. Yo también soy Lupita, pero bueno, estamos en territorios muy lejanos y tuve el honor de conocerla cuando fui a Acteal hace poco, pero bueno, hacía esa pequeña corrección. Y muchas gracias por la invitación. Nosotras estamos ahora en la zona de Ancona, estamos en una travesía con este proyecto que se llama Contemplando las Montañas y me parece un nombre muy bonito porque deviene de contemplar estas revoluciones en una metáfora donde las montañas no solo son las revoluciones, sino también son estas personas, cada una de ellas, que está luchando cada día y que ellas mismas son montañas.
¿Puedo traducir, Lupita?
Sí, por
¿Me
favor,
escuchan?
muchas gracias.
¿Me
Sí, te
entiendes
escucho.
todos y todas? Sí. Grazie per questo invito. Devo fare prima di tutto una precisazione. Io non sono Lupita Vasquez, mi chiamo anch'io Lupita, ma Lupita è un personaggio molto più famoso di me che è stato intervistato, è stato conosciuto perché è una donna che da bambina è sopravvissuta al massacro di Acteal del 1997 e che per questo ha sempre portato avanti la causa zapatista. Io ho avuto l'onore di conoscerla anni dopo, però ecco, veniamo da posti molto, molto diversi. Ora sono qui ad Ancona nell'ambito del progetto che stiamo portando avanti in giro per l'Europa. Il progetto si chiama Contemplando le Montagne. Ritengo che sia una bella metafora perché la montagna che cos'è? È quella difficile da raggiungere, quindi è la rivoluzione, ma anche ogni persona che lotta è una figura per me come quella di una grande montagna.
Muchas
Siga, siga.
gracias. Este libro, bueno, se llama Guardianes de la Noche y fue nombrado por los mismos compañeros zapatistas cuando estuvieron en el viaje por la vida durante en Portugal, en la sección Portugal. Y los compañeros observaron las fotografías, pues es un libro de fotografías y poemas que realizó las fotografías el compañero Mauricio Centurión, parte de nuestro colectivo. Y ellos observaron las fotografías en silencio por mucho tiempo y al terminar dijeron, claro, este libro esperamos que salga a la luz, porque en aquel entonces aún no estaba nacido. Y ellos sugirieron el nombre de Chavivanegetic Taacubal, que en tzotzil, que es la lengua batsikop de los compañeros que nos visitaban, y quiere decir guardianes de la noche. Este nombre está relacionado con la figura del Botán Zapata, que para ellos es como una entidad parecida al Nguyen Mapuche o al Xehid en Kurdistán, que son los mártires, y estas entidades etéreas que van transmutando de cuerpo a cuerpo, dando la fuerza y la llama para la revolución a distintas personas, personajes, a muchos al mismo tiempo, y el Botán Zapata, ellos lo llaman guardián y corazón del pueblo. Entonces, de ahí viene el nombre de este libro que que empujó el proyecto los mismos compañeros.
Dunque, il titolo del libro è Guardiani della Notte, è un titolo importante di cui vi devo raccontare la storia. Durante un viaggio da noi in Portogallo, alcuni zapatisti hanno visto le foto del nostro compagno Maurizio Centurion, che è qui con noi in Italia. Erano ancora foto, diciamo, ammucchiate lì, hanno visto queste foto e hanno visto la luce che c'era in queste foto come un raggio, e per questo hanno detto questa parola nella loro lingua, parola che significa guardiani della notte. E questo ci ha dato lo spunto sia per fare un libro, sia per dare il titolo al libro. Guardiano è una parola molto importante perché nella mitologia zapatista esiste una figura, una sorta di demone che si trova anche in altre culture, abbiamo visto, come tra i Mapuche, come tra i Rojava.
Ingen.
Questa figura si chiama. Sì, dimmi.
Ngen en Mapuche y Sheid en Rojava.
Il Rojava si chiama Sheyin, il Mapuche si chiama Nguyen, per gli zapatisti si chiama Votan, è uno spirito che va trasmigrando di corpo in corpo per dare la forza, per dare il coraggio di lottare, e per questo è uno spirito guardiano, diciamo.
Gracias, Mile. Y también para ir terminando, quería contarles que tenemos también parte del proyecto de Contemplando Montañas para contemplar y poder entender a estas revoluciones en grande. Nos gusta contemplar las pequeñas historias que van narrando y que nos van contando las personas que tenemos el honor de conocer. Mauricio, en su visita a Rojava, estuvo un año después de recibir a los zapatistas, porque mismo los zapatistas dijeron: compañero, vaya a Rojava, haga este trabajo, es muy importante. Y logró irse después de varios años de intentarlo. Y en Rojava hizo muchos trabajos fotográficos y ahora se montó una muestra llamada Utopía Amenazada, que es un compendio no solo de fotografías, un conjunto de fotografías, sino también un conjunto de historias, porque cada fotografía tiene una profundidad inmensa de historias que son de las personas que están siendo en este momento atacadas por el régimen del gobierno de Turquía, de Erdogan. Y los invitamos a todos a verlo. Está en estos momentos en Jesi, en el Palazzo Santoni, y se encuentra la muestra hasta el 11 de junio, abierta todos los días de 6 a 8 p.m. La muestra fue apoyada por el Archi de Jesi y agradecemos mucho a Micaela, Andrea, a Caro y a Sami que nos ayudaron a montarla y a hacer todo el trabajo de difusión, todo el trabajo de curaduría. Y pues bueno, les invitamos también para que asistan a esta muestra.
Quando diciamo il titolo del progetto Contemplare le montagne, intendiamo anche dire contemplare ogni piccola storia che sta sulla montagna. E sono stati proprio i nostri compagni dei zapatisti a invitare il fotografo Maurizio Centurion, dopo che era stato con loro circa un anno, ad andare in Rojava, dicendo che lì ci sono storie, piccole storie, grandi storie da raccontare. È riuscito, dopo molti sforzi, a entrare in questo territorio e ora ha fatto una mostra fotografica, una mostra che non è stata solamente da fotografie, ma accanto a ogni fotografia c'è una storia, la storia di quella persona, di quel mondo che viene rappresentato. E, è una storia sempre profonda, perché il nostro obiettivo è proprio andare al fondo delle cose. Potete visitare, per chi è in Italia, per chi è nel centro Italia, questa mostra a Jesi. a Palazzo Santoni. La mostra sarà aperta fino all'11 giugno ogni giorno dalle 6 alle 8. È stata organizzata insieme all'Arci e per questo il mio ringraziamento va a tutte le persone che ci hanno aiutato e sostenuto, per esempio Sami, Andrea e altri nomi, scusate, che ho dimenticato.
Grazie Lupita, grazie Rita. Io avrei una domanda, anzi tre, per Lupita. Se vuoi Rita dopo tradurmi oppure posso farlo anch'io, vediamo. Allora, la mia domanda è questa. Dopo Iesi c'è l'idea di spostare questa mostra anche in altri luoghi in Italia, in modo che le persone che ci stanno ascoltando, appunto, se interessate possano andare a vederla, o dopo Iesi invece la mostra si sposterà in altri luoghi in Europa, visto che ci stanno ascoltando anche da altri luoghi in Europa. La seconda domanda è rispetto al libro di Maurizio, cioè scusa, il libro con le foto di Maurizio, con i poemi, che è stato scritto invece è stato elaborato dalla comunità zapatista, se c'è la possibilità di recuperarlo, cioè come fare per poterlo avere, in modo da poter appunto scriverlo nel podcast e anche dirlo alle persone che ci stanno ascoltando. E anche vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando che, sia rispetto alla gira zapatista che abbiamo avuto in Europa e anche in Italia, sia rispetto appunto al CNI, abbiamo fatto proprio durante la gira una serie di interviste, e quindi se googolate queste parole nel motore di ricerca della radio, potete anche riascoltare queste interviste.
Mari, vuoi tradursi? Mi olvido algo?
Bueno, sì.
A decirlo tu. Primero, sì, Lupita, escucha?
Sí, escucho, sí. Gracias.
Sí, hay planes de... si la muestra se termina aquí o va a ser otros lugares en Italia, o si no en Europa, ¿dónde poder visitar la muestra? Okay. Segunda, sí. ¿Dónde se encuentra el libro? ¿Cómo se puede ordenar el libro de fotografías de Maurizio? Eso es.
Correcto, sí. Muchas gracias. Entonces, la muestra actualmente está en Yesi hasta el 11 del mes, pero después también vamos a ir ahora a Roma, muy posiblemente a Forte Prenestino, y ahí se va a elaborar también la muestra. Tenemos la invitación después de ahí y vamos a viajarla a Grecia, a una isla con un compañero que estuvo en los caracoles zapatistas, una isla llamada Tinos, y luego Atenas, Tesaloniki y Creta. Entonces, al final este proyecto en realidad viene viajando desde hace ya un mes, porque venimos de Reino Unido, después Suiza y ahora Italia, y es un proyecto viajero que va llevando diversas actividades, no solo la muestra y el libro, sino también algunos workshops de fotografía y de cuentos zapatistas, donde nos la pasamos muy bien contando los cuentos y narrando las aventuras de los personajes y entendiéndolos de una forma poética, pero también metafórica y muy política de lo que son las luchas, y aprendiendo de ellos para nuestras luchas propias en nuestras geografías. Y el libro... respecto al libro, el libro lo pueden adquirir también hasta mandándonos un mensaje a nuestras redes sociales, y estamos buscando de hecho personas que puedan distribuirlo acá en Italia, pero por el momento podemos nosotros entrar en contacto directo a través de las redes sociales, el Instagram, y contestarles para hacer envíos del libro para quien quiera. También estamos pensando en sacar en las próximas semanas un flipbook virtual, para que también se pueda tener un acceso inmediato al libro, y bueno, esa es la como estamos ahora.
Lupita, perdón, ¿cómo se llama? Disculpa, ¿cómo se llama? Un flipbook.
Un flipbook es como un libro virtual que tú no es tanto el texto que estás leyendo, sino son, tú puedes dar vuelta a la página una a una y visualmente parece un libro que tú estás tomando de en las manos. Entonces es un flipbook porque le estás dando vuelta a la página.
Dunque, per quanto riguarda la mostra, dove si può visitare la mostra? In Italia abbiamo contatti con Roma e molto probabilmente la mostra si sposterà a Forte Prenestino. E poi ci sposteremo in Grecia, in un'isola che si chiama Tinos, dove abbiamo un nostro compagno, e poi ad Atene, Salonicco. E comunque la mostra è già in viaggio da qualche tempo, siamo stati nel Regno Unito e poi in Svizzera. Per quanto riguarda il come ordinare il libro, potete contattarci sul nostro numero di WhatsApp e ve lo faremo avere. Poi stiamo facendo un flipbook, cioè un libro che si può sfogliare in maniera virtuale. Oltre a questo, durante il nostro giro non ci siamo limitati solamente a far vedere la mostra, ma abbiamo cercato di coinvolgere le persone facendo dei laboratori, in modo che laboratori di tipo, diciamo, poetico, politico, per poter avvicinare le persone a questi mondi così lontani, ma anche per farci, come dire, aiutare da questi mondi per poter migliorare la nostra vita. E poi había algo che aveva detto Mari antes.
Esto lo se puede, lo he dicho en italiano, entonces no hace falta traducirlo. No, Lupita, la última pregunta. Perdóname, sí. La última pregunta. ¿Se sabe ya la fecha aquí en Roma? Como nosotros, la radio está en Roma, ¿se sabe ya la fecha en el cual estáis en el Forte Prenestino?
Tentativamente sí, vamos a estar el día 9 y 10, pero confirmado es el día de hoy. En redes vamos a hoy en la tarde publicar los flyers, los pósters, y entonces los invitamos a todos a asistir. Sería el día 9 y el día 10, y haremos un workshop para todos los pícolos, para todos los bambinis, para todos los pequeños, también de cuentos zapatistas y de historias de la selva lacandona. Solo para cerrar, quería hacer una invitación a todos para leer. Hay unos cuentos, bueno, unas cuentos, narraciones que me encantan, que trata sobre el amor de un zapatista de la Comisión de Investigación y la Magdalena, que es su enamorada, una mujer trans. Y estos cuentos se encuentran en el libro de Noche de Fuego y Desvelo. Y el cuento, por ejemplo, uno de ellos se llama El Amor, Sus Modos y Ni Modos, escritos por el SUP. Y son cuentos muy bonitos a través de los cuales podemos aprender un montón. Muchas gracias por la invitación.
Dunque, a Roma molto probabilmente dovremmo essere, la mostra dovrebbe spostarsi il 9 e 10 giugno. Comunque stasera ve lo posso già confermare online, posso già dire la data precisa. Nell'ambito di questa mostra ci sarà un laboratorio di racconti zapatisti per bambini. Queste sono cose molto carine che di solito piacciono molto. Vorrei anche dire che nel nostro sito trovate questi racconti con la traduzione in italiano. Mi viene in mente una storia che si chiama L'amore di uno zapatista e della Maddalena, dove la Maddalena è una donna trans, e ci sono anche racconti scritti dalla mano del subcomandante. Quindi niente, vi invito. Ecco, una cosa che volevo aggiungere, che mi permetto di aggiungere io, è che la mostra è stata fatta in modo da essere spostata facilmente, perché sembra di stare, è stata costruita dentro una tenda, quindi è fatta proprio per essere portata senza troppo disturbo da un posto all'altro, e rende bene l'idea diciamo, della vita movimentata di certi popoli. Questo, scusate, è solo una mia aggiunta.
Muchas gracias.
Grazie a te, Lupita, por estar con nosotros hoy. E grazie per stare qui con noi. Perdón para el error que he hecho al principio y gracias para poner las cosas en orden. E quindi invitiamo tutte le persone che ci stanno ascoltando, ripetiamo il 9 e il 10 al Forte Prenestino. Non appena sarà pubblicato l'evento oggi pomeriggio, lo difenderemo anche dal nostro podcast. E grazie per partecipare. E adesso passerei la parola a Romina o a Patricia, ditemi voi, perché in questa sequenza. Però prima di passare la parola a Romina, c'è un brano musicale che Lupita ci ha consigliato, che si intitola La Comandante Ramona, e andiamo ad ascoltarlo.
Pasamanos y huipil, desde su Chiapas natal, a darle voz al tzotzil, Ramona fue a la capital. Más varona que un varón, ella demanda trato igual, como india, como mujer, y en su tradición artesanal. Cuerpo pequeño que guarda un alma que es de gigante, ojos vivos en que se ve el legado de la explotación. No teníamos que perder, dijo Ramona a la nación. Desde hace mucho se nos mató por nuestro sexo y nuestro color. El cáncer se devoró a esta indígena tzotzil, que engalanada en un huipil, en zapatista. Ramona, le dijo Cedillo, voy a hacer que te curen el cáncer. Y ella le contesta, nosotros nos levantamos en armas para que todos nuestros pueblos tengan salud, no para que ustedes me curen a mí. Pasamanos y huipil, un día de reyes. Se fue esta bella india tzotzil, que comandanta se hizo llamar. Pasamanos y huipil, un día de reyes se fue esta bella india tzotzil, que comandanta y no comandante se hizo llamar.
E passo subito la parola a Romina Tassinari, che parlerà appunto dell'accordo, del concordato, del tavolo di dialogo tra il popolo mapuche e lo Stato argentino, ma anche di molto altro. A te il microfono, Romina, grazie.
Ciao a tutte, mi ascoltate bene? Si
Benissimo, vai.
ascoltano?
Sì.
Ciao a tutti. Allora, oggi insieme a Patrizia abbiamo voluto fare questa puntata dedicata ad aggiornare la situazione in territorio Mapuche, riguardo alla situazione delle donne mapuche detenute da 8 mesi che stanno in questa situazione. E da ieri abbiamo avuto notizie, aggiornamenti riguardo al tavolo di dialogo che si è sviluppato il 1 giugno. E quindi ci tenevamo molto ad aggiornare questa situazione che veniamo accompagnando da mesi, alla quale abbiamo anche dedicato una puntata precedente di Transfeminonda, e ci sta molto a cuore in questo gesto che riguarda, al di là delle distanze territoriali, riguarda a gesti di solidarietà internazionalista con le lotte dei popoli, ci sta a noi aggiornare anche qua in territorio italiano come stanno andando le cose. Più che parlare noi, per noi è molto importante farvi ascoltare le voci che vengono dal territorio, quindi oggi ascolteremo anche a Soraya Maicogno, una donna del popolo Mapuche che ci porta degli aggiornamenti della situazione con la sua voce, quindi l'ascolteremo oggi. E poi raccontarvi anche che vogliamo condividere una pagina dove si può trovare informazione aggiornata, è una pagina Instagram che comunica tutto quello che sta succedendo all'interno delle comunità, della quale adesso io leggerò un frammento di un post che hanno appena pubblicato con la voce delle donne detenute. Quello che vi leggerò è solamente un pezzettino, però è un pezzettino che invita ad andare a visitare questa pagina per restare aggiornati e dove si trova proprio il comunicato dell'accordo al quale si è arrivato in questo ultimo tavolo di dialogo. Leggo questo pezzettino lasciando l'invito dopo a visitare questa pagina dove l'accordo si trova lì, si trova il testo. La pagina dopo noi la metteremo nel post per andare a trovare tramite il link, è molto più facile, però la pagina si chiama Wignyo Tupe Tain Machi Ni Rewe Meu. E quello che sta pubblicato lì viene dalle voci delle donne detenute, è una richiesta, a leggere, a condividere, a restare attento, in allerta, finché si concretizza il compimento dell'accordo e finalmente a recuperare la libertà. A seguito di questo, è dove si trova al dettaglio l'accordo che è stato pubblicato in questa pagina e della quale dopo ascolteremo a Soraya Maicogno che ci racconterà da voce propria quello che è successo l'1 giugno. Voglio dire che le parole chiavi per noi oggi, parole chiavi importantissime, sono la parola autodeterminazione, persistenza e unità nella resistenza. Quello che oggi vi comunicheremo c'entra soprattutto con una celebrazione di questo, di quanto è importante l'autodeterminazione dei popoli, delle comunità, delle soggettività, di persistere e di essere uniti, unite e unitu nella resistenza per riuscire a fare una forza viva dei cambiamenti. Oggi vi accompagnerà anche la musica di una musicista mapuche, un'artista integralmente, più che musicista, un'artista intera, che si chiama Anahí Mariluán, della quale celebro tantissimo anche essere amica da tanti anni, e oggi ci accompagnerà per questo tema la musica di lei, che dopo vi presenteremo i suoi brani punto per punto. Adesso passo la parola a Patrizia, non so se vuoi aggiungere qualcun'altra informazione.
No, come hai detto te, adesso Soraya ci racconterà come è finito questo accordo. In questo momento comunque si continua avanti e penso che è meglio sentirla Soraya, che poi Rita ci fa la traduzione, la cosa più bella.
Mari Mari com naimum, sora sama i coño inche, mapuche zomota inche. Rume mañunca tamunalco imun feula. Muchas gracias por la escucha desde territorio mapuche, desde el pueblo Wilimapumeu. Podemos decir que después de muchos meses de negociación y muchas horas de esta última mesa de diálogo que tuvimos, la delegación de autoridades ancestrales mapuche y mapuche tehuelche, junto con la comisión de resguardo y el poder ejecutivo de del país Argentina en torno al conflicto de nuestras pulamue empresas políticas mapuche, ayer logramos un principio de acuerdo que, consiste en el retorno de la machi a su rehue, a su espacio sagrado, de nuestra lamuen machi, que tiene un rol espiritual muy importante para nuestro pueblo. La construcción de 3 viviendas, una para ella y su familia, otra para sus ayudantes y otra para su trabajo en particular de sanación, de salud mapuche, de medicina mapuche. No fue nada fácil llegar a este acuerdo. El Estado argentino, sobre todo la Administración de Parques Nacionales, con quien se mantenía el conflicto, se encontraban bastante necios ante la posibilidad de firmar un acuerdo, sobre todo un acuerdo entablado, enmarcado en el artículo 34 del Ministerio Público Federal, que habla de conciliación, que tiene que ver con conciliaciones jurídicas a las que se llega el Estado en conflictos con otros particulares. Finalmente, después de 8 horas de mucho debate, de mucha conversación, sobre todo de mucha presión social, dado que hubo manifestaciones en muchísimas partes del país, como también embajadas internacionales, y también con la presencia del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien de alguna manera le puso los puntos al presidente de Parques, haciéndole ver que realmente no podía tener un discurso tan racista, tan estigmatizante, que claramente gobernaba para intereses de poderosos y no para el pueblo y no para las necesidades que tenemos como pueblo mapuche también, ¿no? Así que mediante un cuarto intermedio, cuando volvió los integrantes del Poder Ejecutivo, finalmente accedieron a lo que más necesitábamos, que era el retorno de nuestra Lamuen Machi al Rehue. No podemos decir que esto haya sido una victoria, sobre todo porque vandalizaron el Rehue, el espacio, la zona ceremonial, el espacio ceremonial, justo unos días antes de que lleguemos a esta mesa de diálogo, porque nuestras Lamuen pasaron por situaciones de salud muy graves. Pero fuera de esa situación, podemos decir que valoramos un montón el esfuerzo que hemos hecho como pueblo para poder realmente llegar a un quiñe raquizón, a un solo pensamiento, y resolver este conflicto de manera política. Sabemos que todos los conflictos que el Estado argentino tiene con nuestro pueblo no se puede ni debe resolver de manera jurídica, que es un conflicto político, y que desde ese lugar deberíamos siempre intentar llegar a acuerdos. Acuerdos que no nos sigan criminalizando, encarcelando, asesinando sobre todo. Hay muchos intereses en los territorios, intereses mayormente extractivistas, que están haciendo un gran lobby para que pareciera que en realidad el conflictivo es el mapuche, que incluso hasta han llegado a decir que ponemos en tensión la soberanía del pueblo argentino. Entonces es muy importante y se agradecen todas las posibilidades de difusión y de visibilización sobre la instancia, sobre la conexión, sobre la necesidad que tenemos nosotros como pueblo para seguir desarrollando nuestra cultura y esos roles espirituales que están haciendo y que necesitan del territorio para hacer. Así que se agradecen todos los gestos solidarios, amorosos que hemos recibido y que, por supuesto, necesitamos se sigan sosteniendo, porque ahora depende del juez atender esta conciliación y liberar de una vez por todas a 3 Lamuen, porque la realidad es que una de ellas, que tiene una abogada aparte del resto de las Lamuen, la Lamuen Celeste Ardaiz Wenumil, hoy fue excarcelada. Así que solo quedan tres. Estamos realmente muy, muy contentos, muy contentas con estos logros. Son muy pequeños logros, es un grano de arena en un gran desierto, pero es un grano de arena muy brillante, que tiene mucha luz para aportar en la claridad de reclamos en nuestras, en nuestros territorios y de reclamos de nuestras necesidades, y que claramente pudimos ver que solo juntándonos y siendo parte de una sola voz, siendo un nosotros, nosotras, es como se resuelven los conflictos. Espero no haber llegado tarde con este audio y les mando un abrazo enorme, enorme, desde el pueblo Wilima Pumeu. Peucayal Sorayenche.
Sentite?
Saludita. Perfettamente, vai Rita, sì, grazie.
Vado, eh. Dunque, abbiamo lottato molti, molti mesi, noi delegazione Mapuche, nei nostri rapporti col potere esecutivo che è rappresentato dall'ente che gestisce, forse lo dico male, comunque l'ente che gestisce i parchi nazionali argentini, dove vivono alcune comunità. E questa lotta di molti mesi ha portato, posso dire, grazie a Dio, ma solamente finora, a un principio di accordo che prevede il ritorno di una delle donne incarcerate, la Maci, che è un'autorità spirituale, il ritorno al suo luogo sacro. Nell'accordo è previsto che le vengano date tre abitazioni, una per lei, una per i suoi aiutanti, le sue aiutanti, e una per esercitare la sua attività di capo spirituale, quindi una sorta di studio. È molto difficile, è stato molto difficile raggiungere questo accordo. L'articolo 34 non so bene di cosa, comunque parla di conciliazione tra
della Costituzione
parla di conciliazione tra lo Stato e le comunità nel risolvere i conflitti. È stato grazie a una grande pressione sociale, a manifestazioni in tutto il paese, al sostegno del Nobel per la pace Schivel, alle manifestazioni di sostegno che abbiamo avuto dall'estero, che si è potuto porre fine a questa situazione che è estremamente razzista, stigmatizzante. Una situazione che non era volta a garantire i diritti del popolo, di tutto il popolo argentino, non solo dei Mapuche, ma che garantiva solamente i diritti di alcuni grandi proprietari, soprattutto attivi nel settore delle estrazioni petrolifere. Abbiamo capito che a questo tipo di problemi non c'è una soluzione giuridica, cioè non c'è una soluzione basata sui testi scritti, sulle leggi. Si può giungere a una soluzione solamente con un grande sforzo politico. E, diciamo, basta agli assassini, alle persecuzioni delle persone sulla base del solo essere, esclusivamente della loro razza. Diciamo grazie per tutti i gesti di solidarietà che definisco gesti amorosi, gesti di amore, e quindi ci apriamo a un futuro che speriamo sia fatto di luce. Va anche detto che proprio oggi è stata scarcerata una delle donne che erano detenute. Lei era difesa da un avvocato suo proprio, quindi a parte, diverso da quello che difende le altre. E, abbraccio con affetto tutti quanti.
E io ringrazio Soraya per questa presenza qui con noi, quindi questo suo intervento che ci ha potuto appunto far conoscere la lunga lotta che c'è stata per poter arrivare a questo accordo con mesi e mesi di lavoro in cui lo Stato argentino ha cercato continuamente di rimandare gli incontri, di spostare le decisioni, appunto con l'ente Parchi Nazionali che continuava anche proprio ieri a non voler firmare l'accordo. Grazie Rita per queste traduzioni. Io direi che a questo punto, se Romina o Patricia non vogliono aggiungere qualcosa, possiamo sicuramente mandare un brano musicale di Anahí. Se volete scegliere, abbiamo purtroppo quasi finito il nostro tempo perché abbiamo ancora l'altro intervento appunto sulle trivellazioni in Italia, quindi direi a Romino, a Patricia di scegliere loro il brano che vogliono proporci e di magari presentarci anche sia il brano che Anahí.
E volevo aggiungere solo una cosa, lascio a Romina che scelga il tema. No, volevo dire che nel libro Guardiani della Noche c'è uno scritto all'inizio del libro proprio di Soraya Maicogno, che parla della lotta nelle montagne, quindi per unire tutte queste rivoluzioni e contemplare la montagna, solo questo. Romy, scegli te.
Grazie sì, Patrizia, volevo anche approfittare, scusami sempre Romina, volevo anche approfittare per inserirmi rispetto a quello che diceva Lupita prima, poi magari ci sentiamo anche direttamente, però sicuramente possiamo fare da tramite con la libreria Antigone per riuscire ad avere lì il libro Guardiani nella notte. Comunque questo poi magari lo diciamo, se appunto avremo questa disponibilità lo racconteremo in radio nelle prossime puntate. Vai Romina, scusami.
Sì, io aggiungo prima di scegliere il brano che la prossima settimana da Gripang avremo un incontro molto ricco, molto importante per poter continuare ad approfondire tutto quello che è la situazione in territorio Mapuche con l'incontro che porteremo avanti, perché viene Mauro Michan, che è una delle persone che fa parte delle comunità Mapuche, e quindi invitiamo a tutti a venire la prossima domenica da Gripang per approfondire su queste tematiche.
Sì, anche il 12, ricordiamoci che il 12 sta ad Ancona, anche per chi è più vicino alla zona delle Marche.
Quindi ricapitoliamo, 11 giugno ad Agripunk si comincia con un pranzo collettivo di autofinanziamento, ci sarà poi nel pomeriggio l'intervento, lo dico per le persone che eventualmente vogliono arrivare appunto al mattino, e quindi ci sarà poi nel pomeriggio questo incontro con Mauro Millán, la proiezione del documentario Piuche e poi ad Ancona il 12. Ok, vai Romina con il brano.
Bene, allora io scelgo questo brano che si chiama Kula Yusu, che tradotto in spagnolo sarebbe Tres Bebés, tradotto in italiano credo che si dica Tre Bebé, si dice così? Bebé, anche qua?
Sì, Tre Bambino.
Ecco, che questo brano di Anahí racconta sugli smembramenti delle famiglie Mapuche che hanno sofferto le famiglie Mapuche durante quello che è stato la campagna del deserto, il Wincamalón, detto in parole Mapuche, la campagna del deserto, che è il nome con il quale lo Stato definisce quello che in realtà è stato un genocidio, il genocidio al popolo Mapuche. La pratica del smembramento delle famiglie è stata una pratica costante di questa campagna militare contro il popolo Mapuche, e questo brano si chiede, proprio si fa questa domanda: dove sono questi bambini? E soprattutto punta, sì, dopo riuscite le persone che stanno ascoltando a vedere il video, vedrete che in questo video viene fuori una foto che fa parte di un archivio di un antropologo che è stato parte del Museo de Scienze Naturali di La Plata, delle Mannicce, però questo tema potrebbe portarci, merita una puntata a parte, no? Sul ruolo dell'antropologia in quei momenti, quell'antropologia colonialista e genocida anche. Quindi in una fotografia di questo antropologo, dell'archivio di questo antropologo, viene fuori una famiglia che ha i suoi figli, e la domanda di questo che si pone questo brano è: dove sono? Dove sono? Dove sono andati a finire? E questi bimbo. Quindi vi lasciamo all'ascolto di questo brano, sapendo che dentro di questo brano c'è una domanda che fino adesso non ha avuto mai risposta. A voi, l'ascolto.
Con noi anche Paola Min. Paola Min è di Extinction Rebellion, un'attivista, e adesso l'ascoltiamo perché ci parla di una manifestazione che ci sarà qui a Roma l'8 giugno alle ore 17 in Piazzale Flaminio, una manifestazione che si intitola Stop Trivellazione dei Fondali Marini. A te la parola, Paola.
Lockdown è un movimento internazionale per una campagna lanciata e supportata dalla ONG che si occupa di conservazione oceanica, la Sustainable Ocean Alliance, e dall'attivista del clima francese Camille Etienne. L'obiettivo è fermare le trivellazioni dei fondali marini, difendere gli oceani perché da essi dipende la regolazione del clima, l'aria che respiriamo, l'approvvigionamento di cibo di miliardi di persone. La manifestazione dell'8 giugno, giornata proprio dedicata agli oceani, è organizzata per fare pressione sul nostro governo affinché si dichiari a favore della moratoria già sottoscritta da altri stati. Questo evento avverrà in questa giornata dell'8 anche in Francia, Belgio, Olanda. Noi di Extinction Rebellion saremo in piazza a sostenere questa campagna, perché non possiamo permettere che venga autorizzata un'attività distruttiva di estrazioni che danneggerebbero milioni di forme di vita nei fondali. Ogni anno pensate che vengono scoperte nuove specie che non possiamo permettere che si estinguano ancor prima che siano scoperte. Per non parlare delle ripercussioni sulle altre specie marine, come ad esempio le balene. Sono attività estrattive per il profitto delle compagnie che, con la scarsità di risorse minerarie sulla terra, si rivolgono ai fondali marini per estrarre metalli rari come rame, oro, zinco, argento, cobalto e molti altri, in grandissime quantità per telefoni, pannelli fotovoltaici, batterie per le macchine elettriche. Sono centinaia di milioni di tonnellate che potrebbero rifornire l'industria per decenni, tanto da suscitare l'avidità di molte aziende. Un estrattivismo che avrebbe un impatto notevole su tutta la biodiversità marina, sul clima e quindi su tutti noi. Gli scienziati hanno dimostrato che l'estrazione mineraria causerebbe il rilascio di sedimenti che andrebbero ad impattare l'intera colonna d'acqua fino agli strati superficiali. Questo comprometterebbe moltissime specie, non solo in profondità. Si avrebbe l'inquinamento acustico e luminoso negli abissi causato dalle ruspe e dalle navi. Le vibrazioni disturberebbero il funzionamento degli ecosistemi e dopo milioni di anni di stabilità di questi ecosistemi delle acque profonde subirebbero dei cambiamenti così radicali e drastici che non permetterebbero dopo le estrazioni di adattarsi, con danni colossali e non solo. Vi sarebbero altre conseguenze, ovvero impatti indiretti di catastrofe climatica per la funzione dell'oceano di pozzo di carbonio, perché è il principale polmone del nostro pianeta, l'oceano, è responsabile di circa metà dell'ossigeno presente in atmosfera. Poi i sedimenti sollevati dalle macchine estrattive enormi creerebbero un surplus di CO2 a contatto con l'O2 nelle acque, acidificando l'oceano e soprattutto risalirebbe con le correnti in superficie e poi nell'atmosfera. L'ente intergovernativo che rilascia i permessi per lo sfruttamento minerario ha sede in Giamaica, coordina e controlla tutte le attività connesse ai minerali nei fondali marini internazionali, oltre i limiti delle giurisdizioni nazionali. Ma la contraddizione che investe questa agenzia è che dovrebbe assicurare la protezione effettiva dell'ambiente marino e dovrebbe garantire che ogni attività nell'area della maggior parte degli oceani della Terra sia svolta nell'interesse dell'umanità, ma è gestito tra l'altro dagli stessi industriali. Un geologo marino responsabile ambientale del consiglio di questo ente per 5 anni, fino al 2019, ha dichiarato: è come chiedere al lupo di guardare l'ovile. L'estrazione mineraria potrebbe iniziare da questo mese di giugno. Gli scienziati chiedono quindi una moratoria sull'estrazione mineraria perché non si abbiano effetti devastanti dovuti alla distruzione, in quanto non si hanno conoscenze sufficienti che ne autorizzino la distruzione. Fino a che non si avranno conoscenze sufficienti sulla portata degli impatti irreversibili su scala globale, applicare il principio di precauzione è fondamentale per preservare i benefici climatici dell'oceano profondo, il più grande deposito di carbonio e stabilizzatore climatico. Si deve garantire un processo trasparente, inclusivo e rappresentativo, soprattutto delle comunità locali in prima linea. È necessario investire nell'economia circolare piuttosto che nei processi estrattivistici e lineari, come già abbiamo visto sulla Terra, che hanno avuto effetti devastanti sia per le comunità locali che per l'ambiente. Molti stati, tra cui la Francia, sono a favore della moratoria. Per esempio Figi, Palau, Samoa, Micronesia, il Cile, Costa Rica, l'Ecuador, Nuova Zelanda, Panama, Spagna, Germania. Ma ne servono almeno altri 4-5 per avere un consenso definitivo e bloccare l'adozione di contratti operativi. La Francia ha annunciato un divieto totale del deep sea mining, cioè l'estrazione nei fondali marini, alla COP27. Votata a maggioranza assoluta, questa proposta di legge all'Assemblea nazionale, cioè la Camera bassa del Parlamento francese. L'Italia è uno Stato membro dell'International Seabed Authority, che ha il potere decisionale, e chiediamo quindi al governo Meloni di prendere la posizione e di firmare la moratoria. E quindi vi invitiamo a partecipare alla manifestazione dell'8 giugno, il prossimo giovedì, a Piazzale Flaminio. Alle ore 17 ci troverete riconoscibili dalle bandiere di Extinction Rebellion, dallo striscioni, animali di carta, origami giganti che rappresentano questi animali dei fondali e un grande Nettuno arrabbiatissimo. Ci troverete con Friday for Future, Greenpeace, Animal Rebellion, la collettiva Streghitudine, performance di Palombari e altro. Quindi vi aspettiamo e a presto giovedì.
Grazie Paola. Niente, quindi cogliamo l'occasione, la partecipazione alla campagna Lockdown, che vuol dire guarda giù. Sì, perché non è soltanto il progetto delle trivelle nell'oceano, non pensate che sia così lontano. Guardiamo i nostri mari, se andate a vedere le cartine delle proposte di trivellazione, sono veramente tremende. E vi lascio con la voce delle balene, perché gli animali la voce ce l'hanno.